Mag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.
Buongiorno a tutte e tutti o buonasera se ci state ascoltando in replica alle 7, questo è Big Mag, io sono Viola Giacalone e nei prossimi 25 minuti sentiremo una selezione del meglio di questa settimana su Controradio. Iniziamo con le notizie, una triste ricorrenza a un anno dall'alluvione che ha devastato la piana fiorentina e pratese con 8 morti, migliaia di case e aziende allagate per centinaia di milioni di danni a Campi Bisenzio, Montemurlo, Carmignano. Si sono tenute una serie di iniziative, fiaccolate e mobilitazioni nella giornata di ieri per ricordare le vittime e chiedere il completamento dei lavori di somma urgenza, quelli per una piena messa in sicurezza del territorio e non solo, anche delle popolazioni ancora spaventate e arrabbiate, come ha raccontato ai microfoni di Chiara Brilli Sabrina Tabini, presidente del comitato di Bagnolo Montemurlo. Sentiamo.
Rispetto al 2 novembre del 2023 è cambiata un po' la nostra vita essenzialmente, e siamo sempre con l'ansia, la paura ogni volta che piove, al di là che ancora risentiamo dei danni subiti in quell'occasione con l'alluvione del 2023, perché ancora ci sono persone che sono fuori di casa e quindi è drammatica questa cosa, però ecco l'ansia, la paura che dobbiamo rivivere ogni volta che piove, ogni volta che c'è un'allerta meteo, ecco questa è ancora devastante questa cosa.
I ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine che vivono su quei territori, che percezione hanno?
Allora, io ho una figlia che ha 19 anni e anche lei si è data da fare in quei giorni, ci ha aiutato e ha aiutato in giro e tutto quanto, però posso dirle che ancora lei è impaurita. Lei ha avuto quella sera degli attacchi di panico, è ancora impaurita perché l'ultima allerta arancione, no, quella dell'8 settembre, lei è andata via, dice mamma io è andata a dormire dal fidanzato perché lei non se la sentiva di stare a casa. Quindi come lei ci sono tante situazioni così, ragazzi anche di 12-13 anni, io ho delle persone di comitato che hanno figli di quell'età che tuttora quando piove, quando c'è un'allerta, hanno bisogno di un genitore vicino.
My surprise, there stood my baby with tears in her eyes. She said, now daddy, it's a shame and disgrace, coming on 5 o'clock in the morning with that lipstick on your face. I tried to tell her I was out playing pool. She said I lied and she wasn't no fool. I said, well baby, tell me what can I. With the boys, she said I lied, didn't want to hear that noise. I said, well baby, tell me what can I do. She said, pack your bags, get your hat.
Hey, you are not through, you are not through.
And now the news is out all over town, they're trying to tell me that you're gonna put me down. But baby, baby, I got news. I'm gonna pack my bags, get my hat. Hey, you and I are through.
You and I are through.
di You and I Are True. Continuiamo con le notizie di questa settimana. Non sono entrati in classe. Ha fatto sciopero lunedì scorso gran parte degli studenti del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Firenze, che era stato evacuato in emergenza il 25 ottobre per fessurazione ai tramezzi durante dei lavori di adeguamento antisismico in un cantiere al pian terreno. Alcuni striscioni sono stati appesi fuori dal liceo per chiedere più sicurezza. Intanto è polemica rispetto al funzionamento delle uscite antincendio. Un'interrogazione alla sindaca Sara Funaro è stata rivolta dal consigliere metropolitano di Territori al Centro, Francesco Casini. Ma sentiamo le testimonianze di alcuni studenti e studentesse raccolte da Raffaele Palumbo.
E siamo stati fatti uscire molto in fretta. Tra l'altro il protocollo di evacuazione non è stato seguito come dovuto, nonostante una comunicazione iniziale della scuola in cui si diceva che era andato tutto bene. Abbiamo fatto noi alcune segnalazioni di docenti che magari hanno trattenuto gli studenti in classe per qualche minuto, oppure scale antincendio che non sono state usate nonostante fossero disponibili. E quindi siamo qua fondamentalmente per dire che queste cose non devono succedere nella nostra scuola come nelle altre scuole, e che è assurdo che in una scuola che ospita 1200 studenti più il personale e i docenti non esiste che veniamo fatti evacuare perché c'è un cedimento nelle fondamenta e non si sa se è strutturale oppure no.
Il cantiere che incessantemente va avanti con i lavori da quasi 2 anni ormai, e siamo 6 ore a scuola con un rumore martellante nelle orecchie, e non è accettabile che vengano fatte queste manovre pericolose con 1200 persone dentro, non solo studenti ma anche professori, personale ATA. E ci sono le scale antincendio che sono utilizzabili, tranne non si possono utilizzare soltanto da un ingresso che si trova al primo piano, però fondamentalmente si possono utilizzare, ma questo non tutti i professori lo sapevano, per questo siamo passati da dentro ed è pericoloso.
Protestiamo perché non vogliamo dei lavori a scuola durante il nostro orario scolastico. Noi durante le lezioni sentiamo martelli pneumatici.
Noi chiediamo che i lavori vengano fatti in maggior sicurezza, possibilmente non durante l'orario scolastico.
Everything But the Girl, Each and Everyone. È scontro tra i comuni soci di qualità e servizi e ASL sul caso Salmonella. A scatenare la polemica, il documento delle prescrizioni firmato dal direttore generale della ASL, Ufficio di Sicurezza Alimentare, secondo cui qualità e servizi non avrebbe garantito un'adeguata analisi delle cause dell'episodio, che in questi giorni ha coinvolto diverse scuole nell'area di Firenze, e non avrebbe posto in essere le necessarie misure per il contenimento della tossinfezione. Dichiarazioni gravi e senza nessuna documentazione e supporto, afferma il sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, intervistato da Domenico Guarino.
In questo documento si afferma che la responsabilità di non aver contenuto la tossinfezione da salmonella è in capo all'azienda, perché non avrebbe chiuso autonomamente in maniera preventiva. Questa è ovviamente un'affermazione falsa, priva di ogni prova. La conosco in prima persona perché sono stato io, dopo una mail ricevuta mercoledì 25 settembre da una scuola di Sesto, e che quindi appena ricevuta io ho chiamato l'azienda. Sono arrivate poi altre telefonate sempre di questo tenore, che raccontavano insomma di alcuni bambini che erano stati male. Sindaci, soci dell'azienda, insieme all'azienda abbiamo immediatamente deciso di chiudere, di sospendere l'attività della mensa fin dal momento, quindi dal giorno successivo.
Secondo le vostre valutazioni, perché l'ASL scrive questo?
Non lo so, gliene chiediamo conto, perché piuttosto domandiamoci. I primi ricoveri sono di venerdì in ospedale. Io non sono un tecnico, non sono un medico, non so come funziona, ma immagino che delle notifiche debbano partire dagli ospedali alla prevenzione dell'ASL, e immagino si debbano mettere in moto. Io non so dov'è mancata qui l'informazione. Sicuramente non si può sostenere, se non si vuole sostenere il falso, che sono i comuni e l'azienda ad aver posticipato una chiusura. Lo abbiamo fatto senza nessuna informazione, abbiamo detto all'azienda di metterci totalmente a disposizione. A questo punto siamo noi, come autorità sanitarie locali, che vogliamo, noi sindaci, l'informazione più precisa e più puntuale su come si sono svolte le cose.
So many times you try to cut me. You wanna do it down, but you can't touch me. We ain't invincible. Lord knows we are beautiful and blessed.
Just see a
oh yeah.
Don't let nobody hold you back. No, no, no.
Don't let nobody hold you, control your
emotion. Brother, don't let nobody hold you back.
Am I my brother's keeper? Yes, I am.
So many times you try to burn we. You wanna break we down.
Use like disguise.
We ain't invincible. But Lord knows we're magnificent and blessed.
Check for the make it.
Vecchio pezzo della grande Jill Scott. Continuiamo a parlare di manifestazioni e mobilitazioni su Firenze. Questa settimana, dopo l'approvazione in Senato della legge che rende la gestazione per altri un reato universale, anche se praticata all'estero, domenica scorsa Firenze ha risposto con la manifestazione GPA, Amore Universale. L'evento è stato organizzato da Famiglia Arcobaleno e altre associazioni fiorentine e toscane e ha dato voce alle coppie e alle persone coinvolte in questa pratica, portando alla luce storie, emozioni e opinioni. Quali sono i punti di vista di chi ha partecipato? Sentiamo le voci di Ilaria Paolini e Cristiana Fico, raccolte da Camilla Koger di TIF. Potete trovare la versione video del servizio sui canali social di TIF Media, ovvero Facebook, Instagram e TikTok.
Da oggi combattiamo anche per togliere lo stigma sulla testa delle nostre figlie e dei nostri figli di essere il corpo di un reato. Siamo famiglie come tutte le altre, è l'amore che crea una famiglia.
In Senato passa la proposta di legge che rende la gestazione per altri un reato universale, vietandola anche se praticata all'estero, e Firenze, come altre città italiane, risponde con la manifestazione GPA Amore Universale. Domenica scorsa in piazza Santa Maria Novella si è tenuta infatti la manifestazione organizzata da Famiglia Arcobaleno assieme ad altre associazioni fiorentine e toscane. Ma quali sono i pareri di chi ha partecipato al presidio?
Noi ce lo sentiamo l'accanimento addosso. La legge vuole colpire chiaramente le coppie omosessuali. La gestazione per altre e per altri è in realtà praticata per il 90% dalle coppie eterosessuali. Ma solo le coppie omosessuali poi non possono nascondere quello che è successo alla nascita. Una coppia eterosessuale può tranquillamente rientrare in Italia con un certificato di padre e madre.
All'indomani dell'approvazione di questa legge, la nostra gestante, che è canadese, il primo messaggio che ci ha mandato glielo fa: Cristiano, Massimiliano, sappiate che aver portato Tommaso a voi è stato per me un onore e lo rifarei altre mille volte. Vivere in un paese dove lo Stato ti è contro e pensa che tu hai compiuto un reato universale paragonabile alla pedofilia, alla mercificazione del corpo, al genocidio, alla riduzione in schiavitù delle persone, beh, sinceramente fa male, perché noi non abbiamo fatto nulla di tutto questo. Se fossimo andati contro la volontà di Sara, che ha deciso liberamente di aiutarci, ma perché lei continuerebbe ad avere dei rapporti con noi? Lei non ci ha detto: fa, io mostro le vostre foto con orgoglio perché so di aver fatto la cosa giusta.
Big Mag, il meglio della settimana su Controradio.
Lo storico e saggista Alessandro Barbero ha ricevuto il diploma honoris causa della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell'Archivio di Stato di Firenze. Barbero, per 26 anni professore ordinario di storia medievale all'Università del Piemonte Orientale, si colloca tra le figure del mondo accademico che hanno saputo meglio coniugare attività scientifica e capacità didattica con un intenso impegno per la divulgazione della storia e anche molta simpatia, diciamolo. Per l'occasione è stato esposto il cosiddetto libro di Montaperti, ovvero ciò che rimane dell'archivio dell'esercito fiorentino. Sentiamo lo stesso Barbero ai microfoni di Sandra Salvato.
Ricevere questo diploma della Scuola di Archivistica dell'Archivio di Stato di Firenze per me significa, come dire, uno dei punti d'arrivo di una vita che io ho passato in luoghi come questo. Chiunque faccia il mio mestiere, lo storico, e specialmente chi ha la mia specializzazione, lo storico del Medioevo, le giornate più belle della sua vita sono quelle che passa in archivio. Poi fai tante altre cose nella vita, ma io ancora adesso, quando vedo in agenda, toh, guarda, la settimana prossima ho 2 giorni liberi di fila, vado in archivio. Mi dicono: cosa hai voluto fare nella nostra città, professore? Vado in archivio, mi divertirò da matti. Vedo uno sguardo scettico in genere negli occhi dei miei interlocutori, che non hanno idea di come sono luoghi vivi gli archivi, dove tu parli con i morti, ma appunto parli con loro che ti hanno lasciato la loro voce quando erano ancora vivi. Ed è una delle cose più emozionanti del mondo per chi fa il mio mestiere, passare una giornata in archivio a decifrare documenti di 800 anni fa, luoghi che sono vitali per la conservazione della memoria e della storia di qualunque paese, ma tanto più di un paese come il nostro. Questo non vuole ancora dire che ci sia la consapevolezza da noi in Occidente di come siamo determinati dalla nostra storia e di come, se non la conosci, rischi di prendere delle sbandate. E neanche però forse la consapevolezza di come invece la storia rischia anche di determinare troppo il modo in cui stai al mondo. Voglio dire che se andiamo a guardare i luoghi in cui oggi al mondo ci sono delle guerre, queste guerre sono protagonisti popoli per i quali la loro storia ha un ruolo determinante.
She was there.
She comes.
are gonna leave you crying in the night. She's back. The wrong kind of girl. Just come on, lady, a tarnished pearl. She'll take your money, she'll wreck your world, wreck your world. And she'll leave you crying in the night. She's gonna leave you crying in the night. She's gonna leave you crying in the night.
Il libro di questa settimana passa da 10 anni di viaggi nelle cucine delle nonne per raccontare la storia dell'ultimo secolo del nostro paese. Sentiamo Raffaele Palumbo.
Il libro si chiama Il pranzo della domenica, viaggio sentimentale nella cucina delle nonne. Edito dal Saggiatore, l'autore è Don Pasta. Stiamo parlando di 10 anni di viaggi che Daniele De Michele ha intrapreso per l'Italia, per raccontare l'Italia, per leggere la storia dell'Italia attraverso la cucina e la sapienza delle nonne che cucinano. Ne è venuto fuori un affresco straordinario che ci siamo fatti raccontare proprio da Don Pasta.
Il pranzo della domenica è una raccolta di racconti attorno ai miei viaggi. Io sin dall'inizio del 2010 ho cominciato, per scrivere a Più Siete Mix, a raccogliere ricette delle nonnine. Soprattutto erano i nipoti che mi scrivevano. La cosa era talmente affascinante perché si univano questa perizia di queste nonne insieme a un racconto della loro vita intima e quindi avevo avuto voglia di andare a trovare, quindi è cominciato un viaggio che poi un po' raccontato nei villani di questo film per la Rai, in cui di fondo io andavo a casa della gente. Con grande sorpresa poi il loro modo di raccontarmi la loro vita era profondo, divertente, intelligente, critico verso una modernità che mangia male e quindi stavo cominciando, senza rendermene conto, a tessere un racconto dell'Italia dalla prima guerra mondiale alla seconda guerra mondiale, al dopoguerra. Il loro modo di stare al mondo era saper leggere la storia. Cucinandomi, quindi ho unito l'utile al dilettevole, l'ho mangiato benissimo però ho raccolto storie molto belle.
Non c'è nessuna voglia di passatismo, piuttosto c'è una strada per il futuro.
Questo assolutamente sì, nel senso che se uno pensa che intanto le ricette sono fisse perché tradizionali, è già un fatto sbagliatissimo dal punto di vista proprio storico, nel senso che le ricette evolgono nei secoli e evolvono tanto più adesso con tutti i viaggi medicinali, perdite di ingredienti, crisi economica, quindi comunque le ricette non sono mai fisse, sono i tradizionalisti che potrebbero lo possono. E poi l'altra cosa è che queste donne erano ultra ecologiste, ultra rispettose della mare, del mare, della natura, dei monti, delle colline, rispettose del lavoro dei contadini. E se uno va a vedere quali siano le sfide del futuro, sono queste, che molti hanno perso e che invece loro hanno chiaro, perché era il loro modo di stare al mondo, di resistere, di togliersi dalla fame.
Siamo in chiusura del nostro Big Mac, vi lascio alle notizie di Popolare Network, ci sentiamo la prossima domenica.
Big Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.